Primo episodio dell'anno! Buon anno a tutti! Bentornati a Grateful Monday, che è sempre Tuesday ormai. No, però questa è l'ultima volta che lo facciamo di martedì, eh. Promesso, giuro in giuretta. Bene, iniziamo con questo nuovo anno col piede giusto e subito ci mettiamo in forno tutti quei bei propositi che ci fanno venire l'ansia, ci fanno sentire inadeguati e ci fanno rosicare perché non raggiungiamo i nostri obiettivi. Dai! Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati in un nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci. Io sono Francesco.
Io sono Alessandra.
E questo è Grateful Monday 2023. Tutta una nuova veste grafica che potete apprezzare su questo podcast. Bentornati ragazzi. Allora, niente, nell'introduzione ci sta tutto il cuore del discorso, cioè quali buoni propositi stai mettendo in forno, che cosa stai preparando, che pesi ti stai buttando addosso, che traguardi dovrai raggiungere quest'anno?
No, perché l'anno scorso non ti bastava questo, quello. E alla fine dell'anno ho letto un post di uno che seguiamo su Instagram che fa i video.
Un videomaker
che praticamente dice: volevo fare tipo 12 video su questo, su questo. E alla fine cane secco. Alla fine ne sono riuscite a fare tipo 5. Ma quest'anno vi prometto che ce la farò.
Ne farò 4. No, infatti tu ti volevi laureare e non ti sei laureato. Ti volevi fidanzare e non ti hai fidanzato. Ti volevi dimagrire e non ti hai dimagrito.
Presente.
Ti volevi fare tanto sport e invece sei peggio di prima. Bene, ecco,
yes.
Con questo, vedi, secondo me fare memoria è molto importante, perché ovviamente ti aiuta a vedere dove sei. Quindi tutti i fallimenti che ti porti addosso te li riproponi direttamente, come... È un po' il pranzo del 26, secondo me.
Tutti gli avanzi, porta via.
Tutti gli avanzi così. Ecco, dai, questo...
Cioè, invece l'Epifania, che tutte le feste porta via, il 26 porta gli avanzi.
Tutti gli avanzi porta via. E il 2023 iniziamo con gli avanzi dei buoni propositi del 2022, se ti li ricordi. Comunque.
Bellissimo, un entusiasmo, inizia l'anno così. Ma comunque sono degli eroi quelli che ascoltano Grateful Monday.
Sì, infatti, dopo questa botta di entusiasmo possiamo andare avanti. E innanzitutto volevo fare un passo indietro.
Eh sì, perché sennò...
Ma il 31, con quale stato di animo ti sei avvicinata a questo giorno speciale? Con quale proposito hai festeggiato la fine dell'anno? Ti sei forse messo dalla finestra a buttare via tutti i piatti vecchi, le robe vecchie? Che cosa? Come hai passato tu il 31 dell'anno? Tu, signora che stai qua ad ascoltare, come hai passato?
Posso fare, diciamo, la veggente, quella che vede nella palla di vetro, così che... vediamo se ci indovino.
No, ma il 31 come l'hai passato?
Aspetta, indovino quello che hanno passato gli altri.
Gli altri.
Provare a indovinare? No, figurati.
Ma tu perché
posso provare a indovinare?
Perché non parli di te? Parlaci
di te. Aspetta, no, parlo in generale delle persone.
Alessandra,
che...
parlaci di te.
Non lo farò. E posso provare a... perché è tragico quello che devo...
No.
Posso provare a immaginare, vedere nella palla di vetro del passato.
Non lo so, che cosa vuoi dire?
Allora, vomitevoli di tutte le feste, distrutti dalle famiglie d'origine, provati da giorni di ferie, non vedete l'ora di tornare al lavoro. E soprattutto, diciamo, fortificare, cioè, come devo dire, un'autostima resa forte dal fatto,
dalle prove,
appunto, dall'essersi resi conto del vostro serio autocontrollo durante i pranzi, le cene, gli auguri falsi, gli auguri mancati,
i discorsi
profondi fatti a tavola,
molto profondi, anche quelle domande
soprattutto soprattutto quei discorsi profondi fatti veramente per il bene dell'altro.
Ma Roberta, ora che ti hai laureato, ma non è il caso che ti sposi anche?
No, poi là è proprio il resoconto, perché
sì,
te lo devo chiedere innanzitutto per farmi i fatti tuoi.
Sì, certo.
Seconda cosa, per dire che mia figlia è meglio di te.
Ah.
E per il paragone, perché tua mamma una volta mi ha detto una brutta parola e adesso io devo fare la ripicca.
Beh, dai, ringraziamo ufficialmente tutti gli zii che stanno ascoltando
questo podcast. Ringraziamo che le feste sono finite. cioè, ringraziamo veramente il Signore. Quanti di voi sono felici di andare in vacanza? Tantissimi. Sì. Quanti di voi sono felici che sono finite le vacanze? Tutti, no, secondo me all'unanimità.
No, diciamo che andare in vacanza penso che è una cosa bella per tutti, però vivere le ferie con i parenti di Natale è pesante.
È un sequestro di persona.
Ci arrivano messaggi.
È tipo i matrimoni del sud, sequestri,
sì,
di persona.
Sequestro di persona. Ci arrivano dei messaggi, delle richieste di aiuto via Instagram nella messaggeria privata di 5 minuti e 10, tipo aiuto, i miei si sono piazzati 2 settimane a casa mia, voglio morire, ne faccio più, sto schioppando. No, ti siamo vicini, il nostro cuore batte anche per te, ma anche per noi, perché anche noi siamo rimasti bloccati in una specie di bolla temporale dai miei genitori, quindi vi capisco tantissimo. Però volevo dire un'altra cosa, volevo dire il 31 alla fine è questa, così nell'immaginario collettivo è questo momento in cui mandi tutto a cagare perché dici basta, adesso il 2023 sarà l'anno buono,
perché noi siamo pieni di ottimismo. Ma poi allora se non sei credente sei pieno di ottimismo, sì. Ma se sei credente sei pieno di speranza, perché tu hai Gesù,
tu hai fede
e quindi con Gesù tutto andrà meglio.
Gesù tutto porta via. Allora però è una specie di déjà vu, perché anche il 2022 doveva portare ma soprattutto il 2020 doveva portare tante buone cose. Vabbè, questo per dire semplicemente che Capodanno secondo noi ha senso quando tu lo utilizzi per ringraziare. Infatti la Chiesa Cattolica, che fa il Te Deum, che ci ho messo 47 anni per capire che cosa fosse, e ne ho 45, però cioè il Te Deum è un modo che io non capisco, perché per me è un po' pesantuccio come modalità, non tanto.
È un modo.
Ah, è un modo.
Con
la sua forma
solenne,
che io faccio un po'
che
fatica.
Tu non capisci perché sei un ruvido.
Sono sottosviluppato, però capisco la Chiesa Cattolica cosa ci propone, ed è quello di ringraziare tutto quello che il Signore ci ha dato. Ieri noi siamo stati, quando è stato? Domenica siamo stati a messa da Don Samuel.
Anche volevo dire questa cosa, me l'hai rubata.
Dai, te la lascio, sono un galantuomo.
Allora, a messa Don Samuel, non so se volevi dire la stessa cosa, però a messa Don...
la cosa
più figa che ha detto Don Samuel, che mi ha colpito a me, è che dice Maria serbava tutte queste cose nel segreto, e Don Samuel sottolineava tutte queste cose, cioè quelle belle, quelle brutte, le fatiche. Cioè voi immaginate la fatica di dover spiegare a Giuseppe che lei era una ragazza che era stata incinta, era incinta, si è ritrovata incinta proprio dello Spirito Santo. Vabbè, vai a spiegare al ragazzo tuo che ti sei incinta proprio dello Spirito Santo. Cioè, ma voi ve lo immaginate che devi spiegare al fidanzato che sei incinta proprio dello Spirito Santo? Cioè, dai, non è che sono storielle, ma... E quindi poi è nato sto bambino non nel migliore dei modi, diciamo non nel posto giusto, mentre stavano a fare un viaggio, mentre
non erano stati accettati nella...
Io mi immagino un viaggio, io sono stata incinta 4 volte.
Hai stato incinta?
Ho stato col pancione mega galattico, vi garantisco che io mi immagino sull'asino. Cioè, tutun, 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 piano piano, mentre cammina.
Per forza partorisci, cioè.
Partorisci per forza, cioè non ce ne sono santi, manco c'è nessuno.
Senza santi.
Cioè, partorisci per forza, perché tutun, 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 che cammina, Proprio una stimolazione che non ce la puoi fare. Io neanche in macchina riesco a stare al 9° mese, perché, cioè...
Raccontiamo il nostro viaggio per partorire.
Lasciamo
quando
perdere.
Abbiamo, quando partorito Rebecca un'altra volta.
Ecco.
Un'ora e un quarto di macchina per raggiungere l'ospedale. Bene, tante curve, andiamo avanti.
E insomma, dopo tutta sta cosa arrivano i magi, tutta questa difficoltà, tutta questa grandiosità, tutta questa grazia, tutto questo incontro. E Maria serbava nel suo cuore tutte queste cose, non quelle belle, non quando Giuseppe ha capito che non gli stava raccontando favole, non quando...
Or incenso e mirra.
Non quando sono arrivati i magi, non quando questo, non quando quello, ma tutto, cioè le cose belle, le cose brutte, perché tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Cioè tutto è una grazia, non solo le cose belle che sono successe dell'anno passato, ma pure le cose brutte che ti hanno resa quello che sei. pensate a me delle cose bruttissime che mi hanno fatto soffrire come un cane nel 2022, sono le cose in realtà che mi hanno messo faccia al muro per finalmente darmi una mossa nella mia vita, cioè darmi una mossa a dire: oh, così non puoi andare avanti, o ti dai una mossa e cambi modo di agire, oppure tu subirai sempre questo. Quindi le cose brutte sono state un inizio di guarigione, di liberazione di alcuni inghippi della mia storia. Quindi tutto è grazia, le cose belle, tutte le cose.
E poi questo qua del darsi una mossa è un aspetto, altri aspetti sono anche che proprio grazie a quelle esperienze magari più difficili, e quello sarà poi il punto di partenza per qualcosa di grande magari che tu farai per gli altri, perché se tu, soltanto tu che hai subito quell'ingiustizia, potrai capire veramente chi subisce un'ingiustizia simile alla tua, o soltanto chi ha subito un certo tipo di perdita potrà capire chi allo stesso tempo starà subendo quella, eccetera, eccetera, eccetera. Ne abbiamo parlato tante volte, però è importante questa cosa qua, perché appunto buttare, c'è questo modo di dire, no? Buttare il bambino via con l'acqua sporca, no?
Butti l'acqua sporca col bimbo dentro, cioè,
sì.
Come dico io, butto il pesce con, cioè, che per pesce? Buttare le spine, butto il pesce, cioè butti il pesce che c'ha le spine.
Io non lo mangio, no? Proprio perché ne posso a spinarlo, però... Eh sì, è un po' questo, no? Invece proprio il messaggio cristiano fortissimo che ci arriva con il 31 non è quello che appunto si fa tutto nuovo e si riparte da zero, si tracciano le linee per terra e mandiamo a quel paese quest'anno così pesante perché adesso invece ce la faremo. Non ce la farai, cioè nel senso ce la farai come ce l'hai fatto l'anno scorso e ce la farai per grazia.
Perché la vita è un cammino, non è...
Esatto, cioè...
Non atta a tutti questi traguardi.
Ma qui... No, niente.
No, volevo sottolineare una cosa.
Di che colore?
Che questa cosa di benedire, che stiamo dicendo questo, benedire anche le cose belle e le cose brutte, è proprio una delle caratteristiche principali dell'essere adulti. Cioè una persona adulta la riconosci perché sa benedire, perché è una persona grata per tutto, si rende conto, è matura tanto da rendersi conto che non ci sono cose belle e brutte, ma ci sono le cose della vita, cioè che la vita è fatta così, e quindi c'è un'accettazione, uno stare nella realtà e un benedire per tutto, cioè un essere, come devo dire, non arresi alla vita nel senso di vittimismo, ma al contrario, arresi alla vita nel senso di prendere la vita come un dono e un'occasione, ma non perché siamo fantastici e ottimisti, perché tutto andrà bene perché ci abbiamo Gesù, ma perché sappiamo che tutto è grazia, cioè che in ogni cosa si nasconde, e a volte non si nasconde, è evidente la grazia di Dio, cioè che noi siamo amati, e quando una persona si sente amata, benedice, punto.
Dopo questa... Dai.
No, volevo dire questo, quindi essere adulti, che abbiamo fatto un podcast qualche settimana fa, forse un mese fa,
sì,
su che cosa vuol dire essere adulti, ecco, benedire è una delle caratteristiche principali di una persona che può identificare come adulto.
Dopo questo momento profondo invece mi lancio in un parallelismo invece un po' più terra terra, un po' più al mio livello, cioè, e io non sono un grande appassionato di giochi di ruolo, videogames, queste cose così, però vedevo sempre i miei amici fomentatissimi a fare questi giochetti in cui il pupazzetto va in giro per il castello, per la campagna, per la montagna, per la città, e trova degli oggetti inutili che si mette nello zaino. E dico, ma che ti serve l'estintore? Cioè, io non capivo proprio, cioè, tu stai camminando, no? Sei vestito da surfista e poi a un certo punto, ah, vedi, figo, ho trovato l'estintore! E dico, cioè, bello, utilissimo. No, perché poi l'estintore mi serve per spaccare il vetro del furgone, per fregarmi le chiavi della casa, delle cose. Cioè, il gioco, nei giochi di ruolo, il personaggio va in giro per questi quadri e trova oggetti completamente inutili che mette dentro uno zaino enorme che non si capisce come portarsi appresso, e poi ogni volta, quando poi ci sono dei momenti chiave della vita, cioè del gioco, scusate, perché vedi il parallelismo come incalza, a un certo punto devi tirar fuori l'estintore perché devi spaccare il parabrezza del furgone. Cioè,
ma comunque tutti i giochi delicati, tutti tu li conosci.
Sì, avrei potuto dire che devi, effettivamente avrei potuto dire che devi spegnere l'incendio e salvare i bambini.
Non so se esistono dei giochi, dei videogame per le ragazze, secondo me no.
Secondo me sì, ragazze, fateci sentire la vostra voce di gamers. Io sono sicuro
secondo
che
secondo me non esistono.
Dice che c'è un Gen X che per forza
perché noi siamo noi non spacchiamo.
Vabbè, comunque a me ci sono giochi più delicati, che ne so, corteggio l'uomo della tua vita. Niente, scusate, basta, non dico più stupidaggini. No, però a parte gli scherzi, cioè, in questi giochi di ruolo effettivamente
il gioco dipingi l'uomo ideale.
Oh signore.
E poi insomma ti ammazzi
e poi ti ammazzi
di pizzichi dopo
di malinconia
aspettandolo. Vai.
Vabbè, insomma, il parallelismo era questo, non me lo rovinate, è così bellissimo,
sì,
che
stupendolo.
È stupendo, però stupendolo. Sta al mio livello, quindi va bene, è terra terra. E questo, cioè, che la vita è proprio che raccogli questi strumenti che la vita ti pone davanti, che a volte ti sembrano delle cose croci pazzesche, e lo sono, cioè vada bene, non è che sono leggere, e non sono brutte, non sono pesanti, ecco, più che brutte direi pesanti, però alla fine poi possono essere invece proprio la chiave che ti permette poi di svoltare la tua vita o la vita di qualcun altro al passo successivo o a 10 passi successivi o prima della morte, cioè non lo so, e quando è il momento, insomma. Ecco, quindi sicuramente il 31 è il momento per benedire, noi facciamo tutti gli anni questo Capodanno da Dio, mi è fatto tantissimo piacere vedere una ragazza in particolare che ha condiviso la sua foto delle candeline, no? Chi non sa di cosa stiamo parlando vi invito a cercare Capodanno da Dio 5P2P su Google, perché spieghiamo un po' quello che facciamo a Capodanno. E una di queste, una ragazza che ha condiviso una foto, ha condiviso tutte le foto, una specie di collage di tutte le foto di tutti questi anni che ha fatto il Capodanno da Dio, perché ormai sono tantissimi anni che lo facciamo. E quindi
è una cosa che, spieghiamolo, no? È una cosa che ci ha insegnato Don Fabio Rosini. Praticamente si accende una, per ringraziare in maniera concreta di tutto l'anno, si accende
un tedeum più casereccio, più stile trattoria invece che ristorante Michelin.
E si mettono 12 candeline che rappresentano i 12 mesi dell'anno, si accende la prima candela a gennaio, e chi dei presenti ha da ringraziare per una cosa successa a gennaio dice grazie signore per questa cosa e
si ricorda l'anno.
E di solito o stampiamo le foto quando eravamo prima, quando eravamo più bravi, con calma, avevamo il tempo, stampavamo le foto, cioè se pensi a sto...
Ora invece,
a sti giorni,
le guardiamo sul cielo, siamo dei disperati. Come
disperati.
Anche tanta altra gente è disperata come noi, che salutiamo. Ciao disperati, guardate un po' sul telefonino.
Vabbè, guardavamo sul telefono, così ci ricordavamo
sarebbe
quello che abbiamo fatto a gennaio, quello che abbiamo fatto
stampare,
a febbraio.
Sarebbe
e
bello
poi
stampare.
Ricordavamo con i nostri figli e con degli amici, eravamo a casa di una cara amica. Ciao Eleonora, ti vogliamo bene. E soprattutto tu ci vuoi bene, sì, lo sappiamo, e quindi stiamo lì tutti insieme a ricordarci l'anno che è passato e tutte le cose belle che sono successe.
Abbiamo acceso 8 scintillanti, questo è stato il nostro estremo così omaggio ai botti, e stavamo in una situazione così bucolica che non abbiamo sentito neanche un botto.
Ed è stato stupendo.
Cioè
ci dava quasi fastidio che era mezzanotte, perché noi stavamo all'ultimo della tombola.
Cioè non ci siamo mai, l'avremmo fatta in differito la mezzanotte.
Ma soprattutto dai, i premi della tombola che ha fatto tua moglie.
No, però non li dire che sono...
Non li posso dire.
No, sono una sorpresa per la
e
prossima
quindi erano
volta.
Tutti fomentati a scoprire questi premi fantastici, a vincerli.
Ma questo era un passo indietro.
Ok, dai, okay. Adesso facciamo il passo avanti.
Il passo avanti invece
dai.
È... E quindi è chiaro che tutti quanti siamo strafomentatissimi per questi propositi del 2023, perché a noi ci piace. A noi ci piace tirare una riga per terra e dire basta. Basta con mangiare da McDonald's. Basta, non so, andare appresso a questa persona. Basta rimandare con gli esami.
Basta rimandare la dieta, che mi trovo sempre a maggio, a giugno, che devo andare al mare.
Con la panza.
Con la panza.
Basta.
Quest'anno no.
Quest'anno
adesso
no.
Dopo le feste.
Ecco.
Dopo le feste no, inizio ad andare questa... a camminare e a non mangiare, non lo so.
Non ho mai capito perché dopo, perché dopo le feste.
Perché mo mi vuoi rompere le scatole, già le feste, già sulle feste sono pesanti, ma non devo manco mangiare, no.
Vabbè, fammi arrivare al punto. Allora, il punto è questo, che a noi ci piace di fare questo fresh start, questo nuovo inizio, e ci sta. E io non voglio criticare questa cosa, perché a me mi fomentano gli inizi nuovi. Io cambierei casa, cioè cambierei casa, nazione, lingua ogni 4 o 5 anni, quindi già sono 6 anni che sto in Italia e già sto sbroccato. Quindi io capisco benissimo il fresh start, che è una cosa stupenda. Però secondo me questa è una cosa giusta, perché ci dà una nuova carica, ci dà l'opportunità di riniziare, di creare anche così, dei pensieri nuovi. Però quello che vorrei un attimo invitarvi a ragionare, fresh start de che? Cioè, nel senso, questo nuovo inizio, è, quali sono questi propositi? Perché non è vero che tutti i propositi ne vale la pena di investirci, perché con i nuovi propositi noi vogliamo costruire una nuova vita. Una vita più solida, magari più aderente a quello che sono i nostri desideri e a come vorremmo che fosse la nostra vita. Immagino che sia questo l'obiettivo, no? Cioè, non penso che vuoi fare la dieta perché è così, perché è buono. Vuoi fare la dieta perché...
Che non voglio avere la panza, voglio essere, la panza. Mi voglio sentire figa a giugno.
Va bene, questa è una cosa. Oppure, cioè, è naturale che vuoi finire gli esami così te lauri e magari vai pure a lavorare. Cioè, nel senso, qualcosa del genere.
E te ne vai di casa e cominci tutta un'altra storia.
Quindi tutti i propositi sacrosanti. Ora però c'è un problema, che secondo me è quello che... è un altro elefante nella stanza. Abbiamo tanti elefanti nella stanza. Beh, questo qua è veramente, secondo me, una cosa che perdiamo di vista e che invece è fondamentale. Forse non ce ne siamo proprio accorti. E arrivo subito al dunque, ed è questo: che finché noi non rispondiamo alle nostre domande esistenziali più grandi, è inutile che ci affanniamo a fare gli esami, è inutile che ci affanniamo a fare la dieta, è inutile che ci affanniamo a fare questo e quest'altro, tutti i propositi buoni e sacrosanti, ma finché noi non abbiamo messo mano alle domande importanti della nostra vita, sarà tutto un affanno, perché c'è un motivo per cui stai rimandando gli esami, c'è un motivo perché sei pigra e non vuoi iniziare a fare la dieta, c'è un motivo perché vai sempre a incastrarti in quelle relazioni. Ora, il punto non è forzarsi a non incastrarsi in quelle relazioni, ma andare a riprendere la matassa e a capire da dove parte tutto sto garbuglio e perché ti vai sempre a incastrare in quelle relazioni là e in quelle situazioni là. E un modo, diciamo così, proprio dritto per dritto, molto così, un po' rude, un po' diretto, però efficace, è quello di incominciare a farsi queste domande importanti esistenziali, che sono proprio: a che serve l'amore? Perché sono qua? Sono mai stata voluta? Io voglio bene a qualcuno? Che senso ha il mondo? Che senso ha la vita? Ho paura di morire, non so se arrendo, questo qua è lo stile di domande che ci dobbiamo fare. Quindi il punto fondamentale è questo: quando ho incontrato il Signore per la prima volta, che avevo 20 anni, le domande che mi facevo io erano proprio: ma dove è la verità? Qual è la verità? Ecco, questa era la mia domanda essenziale, perché io non capivo che senso avesse l'amore, non capivo che senso avesse il matrimonio. Vedevo tutte queste cose intorno a me e mi faceva piacere passare del tempo con le ragazze, fidanzarmi e tutto il resto, però poi alla fine dei giochi non capivo a che serviva. Io cercavo la verità e nel cercare la verità ho incontrato Gesù Cristo e da là per me è iniziato un cammino. Il punto qui non è trovare la risposta alle tue domande esistenziali, ma mettersi seriamente in cammino su quelle domande lì. Perché se tu hai subito un grande abbandono, se tu hai subito una grande sofferenza o una violenza, o ci sono dei pezzi, dei buchi, dei pezzi mancanti nella tua vita, ma cioè, ti stai domandando veramente perché non dai gli esami? Veramente questo è il problema? Ma è chiaro che se non metti mano a quei grossi vuoti, gli esami saranno semplicemente un'altra cosa appiccicata lì che cerchi di fare, ma metterai le ali ai piedi e volerai alla grande una volta che avrai avuto il coraggio di guardare in faccia quelle che sono veramente le grosse sfide della tua vita. Tutto il resto viene di conseguenza. Perfino, diciamo, non vorrei dire perfino la pancia piatta, ma vorrei dire perfino quel tuo disagio col tuo corpo allora si risolverà. Che può essere che si risolve perché decidi veramente di, non so, curare la tua dieta o la tua, il tuo fitness o quello che sia, oppure andrai al mare con la tua bella panza tonda e ne sarai fiera. Cioè, il punto è andare a mettere le mani sulle domande esistenziali. Forse è stato un po' sintetico.
Dottor Rao, ha lanciato una bomba? Sì. E dopo, non ce ne siamo accorti, perché questa... io sono ancora ettone qua.
Dopo questa mina vedo, vedo tutta, cioè, la gente morta, vedo
sono tutti morti dopo che hai detto questa cosa. Allora io,
chiudiamo.
Allora io, se dovessi ascoltare, se fossi un'ascoltatrice del podcast, adesso metterei innanzitutto in pausa, perché mi devo riprendere. Cioè, io che ti ascolto, no, no, qua, che no, già sapevo, mai detto che volevi dire sta cosa, però già adesso mi devo riprendere.
Però chiedo scusa ufficialmente.
Si dice chiedo venia.
No. No, mi dissocio, si dice. No, no, non voglio dissociarmi.
No,
chiedo scusa per essere stato forse un po' troppo diretto. Non sapevo come dirlo e l'ho detto così. Però ho capito che era troppo, magari troppo diretto. Però il cuore della cosa è questo. Ma adesso mia moglie ci mette la pillola indorata, un po' di zucchero e si mette tutto a posto.
No, io sono scioccata.
Si mette tutto a posto.
No, sono scioccata che hai detto in tre minuti hai buttato una bomba mega galattica. Io metterei stop adesso.
Prendiamo fiato.
È soltanto che sono io a registrare il podcast, non lo posso fare.
Dovremmo mettere un bottone con una musichetta di quelle tipo della Rai.
Prendiamo pausa un attimo
per i piatti.
E poi dopo riavvolgerei un attimo. Andrei indietro di qualche minuto e riascolterei almeno due o tre volte, perché è una botta. Cioè, però diciamo lo farei con la macchina parcheggiata.
È consigliato ascoltare questo podcast con un calice di vino rosso.
Vabbè, io voglio dire questa cosa.
No, voglio sdrammatizzare, cioè non ho detto niente di folle.
No,
cioè...
ha detto una bomba vera che è stato, fra l'altro ne abbiamo parlato, cioè hai detto un condensato di cose che abbiamo detto in due giorni di ritiro che abbiamo fatto lì all'Eremo.
Era una sintesi.
È una sintesi, beh, detta in tre minuti uno è morto.
Scusate, vabbè, dai, ripiatemi, fate un po' di sali.
Volevo dire una cosa molto bella che ci ha scritto un ragazzo con una...
Ci stai mettendo una toppa?
Sì.
Ok.
Un uomo di 50 anni, una cosa del genere, non mi ricordo, 49 anni, adesso non mi ricordo, però questa è l'età, ha scritto una cosa con molta tenerezza, dicendo che noi tante volte siamo belli duri, drastici, dai, muoviti, esci di casa, finiscila, sbrigati, datti una mossa, spacca tutto, vada al padre spirituale anche se sei dall'altra parte del pianeta, fai questo, fai quella...
E
a volte critichiamo, magari, diciamo, noi così parliamo in maniera molto generale, non è che critichiamo qualcuno in particolare, che
no, ma se c'è una lista io,
ancora non gliel'ha fatta, che... E questo ragazzo, quest'uomo, diceva: abbiate pietà, perché c'è gente come me che ha provato questo, ha provato quello, si è provato a fidanzare. Ovviamente io la storia di questo ragazzo non la conosco, eppure non ce l'ho fatta. E questi desideri ce l'ho nel cuore, ma non sono riuscito a realizzarli, e probabilmente non so se li realizzerò, perché insomma, se uno è grande, avere un figlio a 50 anni, diciamo, diventa sempre più difficile che si realizzi. E io voglio dire questa cosa. Innanzitutto, quello che ha detto Francesco, le domande esistenziali, cioè io queste domande non bisogna, voglio dire sta cosa perché l'ho vissuto in prima persona, non vergogniamoci delle domande che abbiamo e non vergogniamoci se siamo grandi, cioè se abbiamo 30 anni, se siamo sposati, se abbiamo i figli, di farci ancora queste domande esistenziali. Io devo ringraziare,
ma pure a 40 voglio dire, ma che scherzi.
Sì, io devo ringraziare tantissimo una ragazza che è venuta a Oret Labora, che con la sua verità è riuscita a dire ad alta voce delle sue domande esistenziali che io ho e che mi sono vergognata di tirare fuori, perché ma non posso farmi queste domande così grosse da sposata, con i figli, con quello che faccio. E questa cosa mi ha liberato il cuore e mi ha aiutato tantissimo a trovare una risposta, che dopo tanto lavoro, tanto aiuto, tanti mesi, anni, sono riuscita a ripescare una domanda esistenziale. E adesso che ho la risposta, che mi sembrava il tutto, cioè che ho ritrovato la risposta, non sono arrivata a nessuna conclusione, non è cambiato niente.
Benissimo, questo è un grande incoraggiamento.
È un incoraggiamento perché uno cerca tanto la risposta e poi la trovi e non cambia nulla. Cioè, quella risposta magari ti dà una gioia profonda perché l'hai capito, però da averlo capito dopo a vivere quella difficoltà di non farcela, a vivere quella fatica di arrivarci o di rendere pieno quello che stai facendo, è un cammino che non finisce neanche quando c'è la risposta, ecco. Cioè questo, volevo dire questa cosa, è che ognuno, io ho capito questo, ognuno ha la sua storia. E non è più bravo chi si sposa presto e ha 8 figli e chi invece ha 50 anni non è riuscito a realizzare questa cosa che magari desiderava o magari neanche la desiderava perché stava proprio con la testa da un'altra parte, perché gli hanno detto tutta la vita che la cosa importante era sistemarsi economicamente e quindi trovare un buon lavoro, laurearsi, trovare un buon lavoro e comprarsi la casa di proprietà. E quindi ha realizzato questi desideri troppo tardi, diciamo così, se si può dire questa frase infelice. E non è importante questo, cioè non è più bravo, più riuscito o più o fallimentare o non lo so che. Ognuno ha la sua storia, ognuno ha la sua storia e in paradiso non ci entreremo per essere fantastici o per esserci sposati prima degli altri o avere più figli degli altri o non lo so. Ma in paradiso ci entreremo per quanto, che vuol dire saremo felici nella vita, entrare in paradiso, per me il paradiso già oggi, per quanto ci saremo lasciati amare dal Signore. Non lo so quante volte l'abbiamo detto in questo podcast, ma lo ridico di nuovo.
No, lasciarsi amare, questo è chiaramente è tutto, cioè il entrare in questa relazione piena e farsi le domande esistenziali, adesso si aggiunge un mattoncino importante, è proprio questo, cioè entrare in relazione con Dio, che è la verità, implica che per trovarlo, per poterlo accarezzare, per poterci stare in relazione, per poter farsi abbracciare da Dio e ricevere questa accoglienza, bisogna entrare nella verità, bisogna essere in verità, innanzitutto con la propria vita. Quindi è inutile nascondere le cose dietro l'armadio o in un cassetto segreto, è importante tirarle fuori. E tutte le cose che tra virgolette non funzionano della tua vita hanno un senso e hanno un verso una volta che sono contestualizzate nella verità della tua vita. E questo verità della vita vuol dire appunto mettere mano a quelle domande, che badate bene, non vuol dire avere la risposta in tasca e sapere cosa dire o sapere, non so, qual è la strada giusta o i motivi, ma è proprio mettersi davanti. La cosa importante è mettersi davanti a quelle domande lì, cercare con purezza di cuore la risposta, ma non tanto la soluzione, perché c'è un atteggiamento di vita, che questo qua è importante e che vi auguro di poter acquisire in questo 2023 se non l'hai già acquisito prima, che il punto non è trovare le risposte, ma è farsi le domande giuste. Questa è una cosa che è vera nella scienza, nella fisica, ed è vero soprattutto nella vita e con il Signore. Il punto non è avere soluzioni. Quando ci scrivete vorrei giusto avere un consiglio, e noi di solito noi non possiamo consigliarti niente. Non scrivete chiedendo un consiglio, perché non è questo che dovete cercare né da noi né dalle persone che vi stanno a fianco, bensì acquisire gli strumenti per potersi fare le domande giuste, scrutare la scrittura, che è una delle cose che facciamo di più e che riteniamo più importanti per entrare in relazione con Dio. È proprio questo, non è aprire la Bibbia per capire che cosa devi fare, ma è aprire la Bibbia per capire cosa pensa Dio, come agisce Dio, come è fatto Dio, per imparare a farsi le domande giuste sulla propria vita.
Mi sono dimenticata quello che stavo per dire, ma era una cosa intelligente. Ah, ecco, volevo dire questa cosa qua. Volevo dire questo. È da fuori di testa, dai, questa cosa la posso dire. È offensiva, però una cosa offensiva ogni episodio lo dobbiamo dire.
Va bene, puoi dire
questa
una cosa
volta
offensiva.
La dico io.
La dici tu però, va bene.
Okay.
Allora, tutti i messaggi di insulto e di offesa vanno tutti ad Alessandra per questo episodio.
Così. Allora, è un po' da fuori di testa, senza un po', pensare che siccome tu ti sei convertito e c'hai Gesù, tutto andrà bene. È evidente che non è così.
Sì, chi tu no, che
e quindi sono. Quando ti succede qualcosa, dicono, cioè a un mio amico il figlio che aveva la mia età, gli è venuto un tumore e in 3 mesi è morto. Ma come, proprio tu che sei così credente, proprio a te il Signore questo non te lo doveva fare? Ma perché il Signore ama di più lui che è credente rispetto a uno che è ateo? Cioè, ma che innanzitutto che pensiero sottosviluppato.
Amen.
Seconda cosa, Dio non ci toglie nessuna sofferenza. Cioè, alzi la mano qualcuno che... insomma, gli è stata tolta la sofferenza perché è credente o al Signore. Dio, sì, esistono i miracoli, io ci credo, però sono delle eccezioni, sono delle cose molto particolari che succedono molto raramente.
Ma aggiungerei anche una cosa, è venuta a mancare una persona che conosco recentemente che veramente aveva creato intorno a sé una grande aridità. Ecco, raccontando questa cosa a una mia amica, mi ha detto: ma possibile che questa persona non è mai stata toccata da niente? E mai niente l'ha toccata nella vita? E poi ripensando alla vita di questa persona, dico: che io sappia, effettivamente, mai niente l'ha toccata nella vita. Non una sofferenza, non una morte, non una perdita, non una grande difficoltà, una grande tribolazione nella vita. Mai. Una vita tranquilla. Risultato? Una grande superficialità. Quindi fate molta attenzione a buttare l'acqua sporca col ragazzino dentro, fate tanta attenzione, perché veramente, adesso non voglio fare il fatalista o che la vita è tutta una grande sofferenza, perché qua c'è gente che soffre veramente e di brutto, e alzarsi la mattina non è facile, quindi io non voglio dire questa cosa qua, non voglio peccare veramente di superficialità nei confronti di questa cosa qui. Però è vero che la vita così com'è, con tutte le sue asperità, ci rende uomini e ci rende donne. E ci rende uomini e donne una volta che noi includiamo queste difficoltà con i coglioni.
Ok, abbiamo detto anche la parolaccia, l'offesa, possiamo concludere questo episodio. No, volevo dire che non è che con Gesù non ti succede niente, cioè, ma guarda la storia di Giuseppe e Maria, quelli proprio a causa di Gesù gli è successo il finimondo. Cioè una vita di difficoltà, di persecuzioni, cioè una vita,
casini, sì. Una vita di comprensioni tutti i tipi con le persone intorno.
Una vita di sofferenza anche, perché vedere un figlio martoriato su una croce, insomma, no, non mi sembra proprio un grande, cioè, però poi alla fine vedi, ha sofferto tanto, però alla fine vedi. Vedi che devi vedere? Che quello l'hanno ammazzato, che devo vedere mentre ammazzano, mentre lo torturano, che cosa devo vedere? E io mi rendo conto molto bene di questa cosa, perché io ero una persona molto, sono una persona molto socievole e avevo tantissimi amici, e a causa di Gesù Cristo, cioè proprio a causa del fatto, cioè perché mi sono sposata a 19 anni, che ho fatto terra bruciata, perché è stato difficile capire questa mia scelta per fede, e questa cosa mi ha portato a una sofferenza infinita, cioè mi ha portato a una solitudine. Io non sapevo che cos'era la solitudine, cioè lo sapevo che cos'era la solitudine esistenziale, quello la conoscevo benissimo, ma la solitudine di avere amici intorno, quella era una cosa che non avevo mai vissuto. E a causa di Gesù Cristo, cioè per colpa sua, per aver ascoltato la sua parola e essere andata fino in fondo col Signore, a me il matrimonio mi ha regalato tantissima solitudine. Quando mi dicono beata te che ha 20 anni, beata te, perché io sono...
Di palle, volevi dire?
Sì.
Ti ho aiutato
perché
io.
Perché quelli di 20 anni erano all'università a divertirsi, poi la sera. E erano belli spensierati e pensavano a fare gli esami, e quelli sposati c'erano 35 anni E io non facevo parte né di un... ero a disagio e fuori luogo da una parte e dall'altra. Non avevo nessuno, neanche una persona con cui confrontarmi in maniera paritaria e che potesse capirmi. Cioè, ero una scema per tutti. E questa cosa per me è stata devastante.
Tranne che per me, amore mio.
Certo, tesoro. Anch'io ho gli occhi a cuoricino, non lo vedi? Detto questo, quindi Gesù, cioè aver incontrato il Signore, non ci toglie proprio niente. Anzi, cioè sinceramente, per noi fare 5 pani e 2 pesci ci aggiunge tanti guai. Perché se quando Francesco faceva il professore e io stavo a casa e facevo l'università, ma tanti, tanti guai, cioè non eravamo esposti in nulla, sinceramente era una vita molto più serena e molto più tranquilla, ve lo garantisco proprio. Detto questo, quindi voglio dire questo, che non è il Signore che nel 2023 adesso ti toglierà tutti, o perché tu non hai avuto abbastanza fede che questo anno passato è stato difficile, no. Quello che ti cambia è questo stare in verità, perché solo quando tu sei in verità permetti al Signore di entrare, e quando tu ti riconosci bisognoso che il Signore può essere misericordioso con te. Cioè di quando c'è scritto, no, che il discorso che fa Gesù sulla montagna, beati i poveri, cioè è necessario che tu sia povero per ereditare il regno di Dio, cioè è una condizione, cioè se tu non ti riconosci povero, come fai a essere bisognoso del Signore, per esempio? E quindi essere in verità è la condizione necessaria per farsi accettare e riconoscere che abbiamo bisogno di questo amore del Signore. Non è che va tutto bene, cioè il Signore non la fa per noi la strada. Noi la facciamo, ma con Lui, che è diverso. Cioè la facciamo quella stessa fatica che fanno tutti, un ateo o non ateo, piove sui giusti e sugli ingiusti, come si sorge, dice, sui peccatori.
Sì, sorge il sole sui giusti e sui buoni e sui cattivi, sempre.
Cioè il Signore ama me come ama il più grande peccatore del pianeta, cioè non è che non mi ama di più. È uguale questo amore, soltanto che se noi ci stiamo col Signore ce lo prendi. Essere cristiani vuol dire accettare quell'amore, non vuol dire essere meglio degli altri. Quando mi dicono proprio quelli che vanno in chiesa sono i peggio, ma mi sembrano uguali agli altri, cioè non sono né meglio né peggio, mi sembrano proprio le stesse persone, solo che chi ha incontrato Cristo
gode della sua presenza.
Sì, accetta, fatica per accettare quell'amore e basta. Gli altri semplicemente non ne sono consapevoli. E questo certo che ti cambia completamente la vita, almeno la mia l'ha cambiata. Però non ti toglie la fatica, quindi i buoni propositi, se sono buoni, falli a Capodanno e tutto l'anno. Ma quello che ti cambierà la vita...
Che fai i buoni propositi prima dell'anno, fai i buoni propositi tutto l'anno,
sì,
è una cosa
sì.
buona.
Ma quello che ti cambierà veramente la vita è stare in verità, ecco, più che il buon proposito. E stare in verità alla fine vuol dire farsi le domande esistenziali, cioè andare alla radice dei problemi.
Farsi le domande giuste, che è un mestiere, cioè ci vuole la laurea, però più
sembra teoria, adesso a dirlo è facile. Noi ovviamente cerchiamo di dire una sintesi di tanto lavoro su noi stessi.
No, però ognuno può partire dove...
Però, diciamo,
ognuno ce l'ha un piccolo appiglio da dove partire.
Sì.
Cioè io c'avevo per esempio questa cosa qua dell'amore, che non capivo bene come funzionasse e a che servisse. Però altre persone hanno altro, chi l'abbandono, chi quello, chi quell'altro.
No, proprio il senso della vita.
Sì, cioè perché sto
perché,
qui?
Perché sono
cosa
al mondo?
Cosa devo fare qui? Che ne so, ognuno ha un...
Perché sono un sopravvissuto? Perché io sì e mio fratello no?
Certo.
Perché
cioè,
io non sono malato come mio fratello, per esempio?
Una delle cose... Il fatto è questo, che tutte le strade portano poi alla medesima destinazione. Il punto è partire. Il punto è riconoscere il primo appiglio, la prima traccia del sentiero, incominciare a mettersi in cammino. Poi è chiaro che la domanda può sembrare spaventosa, e questo è indubbio. E là devi capire come procedere e come agire. Perché è naturale che In alcuni casi, se devi arrampicare una parete di ghiaccio, hai bisogno delle viti da ghiaccio, hai bisogno della corda, hai bisogno dei ramponi, hai bisogno della piccozza, hai bisogno anche di un compagno di cordata che ti tenga la corda, e non puoi andarci in pantaloncini corti. Se devi affrontare un'onda di 20 metri, hai bisogno di un'imbarcazione che tenga, di un albero maestro robusto, hai bisogno di saper governare le corde che tendono le vele. Ecco, non bisogna mai affacciarsi alla vita come degli sprovveduti, però com'è che si parte per capire se hai bisogno della piccozza o se hai bisogno dell'imbarcazione? Si parte dal vedere la domanda che hai grossa nel cuore. Poi dopo la ti organizzerai, farei prima il corso d'arrampicata, poi imparerai a utilizzare le corde, poi troverai un compagno di cordata, che non vuol dire che è tuo marito, perché già vedo tutte le ragazzette che sono compagno di cordata. No, può essere un terapeuta, semplicemente, può essere un amico o un'amica.
Cioè ricordiamoci questa cosa, che ne parlavamo oggi al telefono con alcuni, con un ragazzo di Oretto Labora, cioè... La Chiesa esiste per questo, per rendere visibile l'amore di Dio. Lo so che la parrocchia tua magari fa schifo, però ci sarà una persona che ti fa vivere questo essere Chiesa, che ti fa vivere far parte di una famiglia che non è una famiglia di sangue, ma è una famiglia di spirito, nel senso che unisce il legame, non è, è appartenere allo stesso padre. Ci sarà qualcuno che ti farà vivere questo senso di Chiesa così? E la Chiesa esiste per dire che non siamo soli, non siamo soli ad affrontare, ad aprire la porta delle nostre domande esistenziali, e che il Signore sta là apposta perché ci vuole amare fino in fondo, non vuole rispondere o piazzarci come spesso magari fa il parroco tuo, a fare un lavoretto, un servizio in parrocchia, a sistemarci
il coro,
da qualche parte.
Catechismo,
il Signore invece vuole veramente, è venuto, o si è fatto uomo, mica ha fatto chiacchiere, è venuto sulla terra perché, per farsi vicino a te, perché veramente vuole rispondere a quelle domande lì, non vuole essere un punto qualsiasi della tua storia, cioè c'è l'università nella tua vita, c'è la tua famiglia, le uscite con gli amici, l'interesse, che ne so, che può essere la musica, e poi c'è anche la fede. No, non è così. Cioè il Signore si vuole prendere cura di te, di tutto, di chi sei veramente, fino in fondo. Cioè vuole rispondere a queste domande esistenziali, perché è da lì che veramente tu hai una linfa nuova, che entri, diventi una persona nuova.
Entri in verità con la tua
non
vita.
Non con i propositi, ma con le domande esistenziali tu diventi una persona nuova.
Io vorrei chiudere questo episodio con un piccolo addendo che è importante, che appunto, sottolineando innanzitutto chiaramente che sono le domande, no? Che poi ti permettono di acquisire gli strumenti che ti servono, perché qua non si tratta di avere gli strumenti giusti, cioè scusa, di avere gli strumenti buoni, ma si tratta di avere gli strumenti giusti che ti servono. Detto questo, è indubbio che questo percorso che se deciderai di intraprendere per quest'anno, ti porterà in situazioni difficili. Cioè, questo te lo dico già da adesso. Ecco, ti porterà in situazioni complicate, o meglio, complicate non mi piace come parola, però difficili, un po' pesantucci da digerire in alcuni punti. Allo stesso tempo ti porterà invece anche a sperimentare panorami...
una grande libertà.
Sì, panorami veramente... belli, forse colori e prospettive che non avevi mai visto nella tua vita. Ecco, secondo me è tutto qua. Ma come farò? Come farò? Come farò? Ecco, ti verrà detto. Non sono un grande fan del Signore degli Anelli. Adesso mi sono dato come buono proposito del 2023. No, sto leggendo il Signore degli Anelli così, perché ho detto volevo provare veramente a vedere questa storia fino in fondo com'era, no? E cosa è una cosa bella di questo libro è questa idea del viaggio, che era proprio la nostra vita, che questo viaggio che è pieno di imprevisti ed è pieno di situazioni che non puoi risolvere a priori, non puoi sistemarti le cose, non c'è un modo per acchittare il percorso in modo tale che sai tutte le locande dove andrai a dormire e avrai tutte le armi che ti servono per superare gli orchi di turno che si metteranno di fronte a te. Ogni situazione verrà risolta per provvidenza quando sarà il momento giusto, e che tutta la nostra vita, la fortezza della nostra vita si basa non sulla forza nostra, ma sulla fede che abbiamo, che questo percorso porta frutto, che questo percorso mi sta avvicinando a Dio. Tu ti devi preoccupare soltanto che la direzione è quella verso il Signore e che la direzione è quella verso la verità. Tu, la provvidenza è che questa cosa poi si realizza in maniera imperscrutabile, terrificante in alcuni tratti, ma allo stesso tempo meravigliosa.
Ok, allora il proposito di nostro di questo episodio era quello di mettervi in crisi proprio dall'inizio dell'anno.
No.
Sono sicura che ci siamo riusciti, e soprattutto anche questo episodio è stato brevissimo. Comunque, se voi scrivete, noi diciamo che mannaggia che siamo stati troppo lunghi, e voi scrivete no, io vi ho riascoltato ancora mezz'ora, cioè non è che fate un bene all'umanità, abbiate pietà. Cioè noi siamo un disastro in questo, non solo, però cioè, anche voi non aggiungete.
È bellissimo essere qui a continuare a registrare questi podcast, perché veramente io, per me ogni volta che mettiamo il rec ho lo stupore del bambino che fa una cosa bella che gli piace e che poi ecco viene anche bella, quindi sono molto felice. Non abbiamo condiviso tutti i vari, Spotify faceva delle specie di video di quanto eravamo fighi, quanti minuti erano stati ascoltati, non l'ho fatto, vabbè, amen.
Vabbè, siamo fighi o no?
Non lo so se siamo
fighi. Una classifica di fighi o no?
Non lo so se siamo fighi, non importa questo.
No,
però...
no, voglio sapere nella classifica siamo...
Non l'ho neanche visto, non lo so proprio, no. Però sono molto felice di essere qua. Io so che questa cosa qua è veramente grazie a... le persone che ci ascoltano, a te che ci stai ascoltando, sono felice che questa cosa possa essere utile, però la cosa più importante è che di quello che ascolti poi lo metti in pratica e ne fai veramente un buon utilizzo per la tua vita. E niente, questo. Sono
ok,
molto...
ragazzi, noi vi lasciamo e speriamo che questo inizio sia col botto, ma...
Che cosa?
Ma voi non sapete, questo episodio mio marito l'ha voluto fare sulle domande esistenziali,
sì.
Ma in realtà io volevo farlo...
Sì.
E sarà il prossimo episodio su tutto quello che combineremo quest'anno. Ragazzi,
ammazza.
Preparatevi perché quindi il prossimo episodio
sarà su buoni propositi.
No, non sarà sui propositi, ma sarà sui progetti che abbiamo quest'anno. Ragazzi, una cosa col botto.
Va bene, allora
e vi salutiamo.
Il prossimo
abbiamo iniziato con un botto, vi salutiamo col prossimo botto che scoppierà il prossimo episodio, perché veramente è da fomentarsi. Cioè chi già sa le cose si è fomentato
a bestia. Vabbè, e quindi se hai deciso che questo è l'ultimo episodio che ascolta perché ti abbiamo messo no, dai, ascolta anche il prossimo, così
prossimo,
almeno dai.
Il prossimo ne vale la pena.
Ne vale la pena, va bene. E venerdì, secondo me, la newsletter ce la potremmo fare, giuro che ce la potremmo fare.
Giuro
in giuretta, andrò all'inferno per questo, però va bene uguale, dai. Un bacione, buon fine di vacanze, Epifania, buon inizio di lavoro, tutto il resto, e buone domande esistenziali soprattutto. Non abbiate paura, un abbraccione e soprattutto un pensiero veramente forte, una preghiera per Papa Benedetto che ci ha lasciato, che veramente ho letto ultimamente delle cose stupende sue e sono... Non l'ho mai apprezzato forse abbastanza come in questi giorni. Ecco, quindi una preghiera veramente per lui, vi invito insieme a noi.
Ciao!
Ciao ragazzi, ciao! Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che sul nostro sito 5p2p.it potrai iscriverti alla newsletter e partecipare al crowdfunding di Provvidenza Offri un Caffè. Ci vediamo la prossima settimana!